Stiamo leggendo Romani, capitolo 5, dal versetto 17 al versetto 21. Volevo ricordarvi anche che quest'anno stiamo facendo il nostro campeggio a Roccella Ionica, se avete desiderio di venire, sarà veramente un buon tempo, dal 27 luglio al 2 agosto. Dal 20?
Sì. 29
qua. No, no.
Dal 27 a qua.
Dal 27 al 2. Dal 27 luglio al 2 agosto. È una settimana. È molto accessibile anche come costo, cioè tutta una settimana, tutto completo, sono 140 euro a persona. Si dorme là, si mangia là, tutto. Eh?
Abbiamo pagato 140 euro ad agosto, adesso è luglio, doveva farti lo sconto. Fuori stagione, basta stagione.
E che ci hanno aumentato il prezzo, ma capito? Questo l'abbiamo aumentato. L'anno scorso era 120, se non sbaglio.
No, era sempre 140.
No, 120. Come ci hanno aumentato il prezzo?
E basta stagione però.
Lui è bene stagione.
Ah? Dipende, quanti anni hanno?
5 anni.
È 50%. Dai 3 ai 12 sono, pagano 70 euro al 50%, quindi
la quota. Tu dormire, mangiare.
C'è il mare là che è bellissimo, c'è un mare che è stupendo. L'anno scorso addirittura c'era Bandiera Blu, quindi era uno dei mari più puliti d'Italia. Le persone si sono.
Possiamo andare là quest'anno. Questa è la di voi, ma ci siamo lavati noi.
Ok. Allora Romani capitolo 5 versetto 17 in poi è scritto così: infatti se per la trasgressione di quell'uno solo, sta parlando di Adamo, la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure per un solo atto di giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così ancora per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Or la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché, come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Ora, stasera vorrei parlarvi brevemente. Possiamo dire ai bambini che fanno un po' più di silenzio?
Ci provo, però.
Allora facciamo una cosa, mi fai mettere l'altro così non c'è, no, mi viene, torci qua, tienilo qua così, così faccio
io.
Ci sta l'orologio nel momento?
Ah? Ci sta? Sì, sì.
Quanto sono importanti i nostri bambini, eh? Che abbiano lo spazio giusto.
Era bronchito, qualcuno,
chi è?
Allora, stavamo parlando della, in questo passaggio biblico l'Apostolo Paolo fa una, dà una spiegazione stupenda di quello che è il concetto della grazia e il concetto della giustizia, ok? E soprattutto in maniera particolare al versetto 21, che voglio rileggere insieme a voi, dice così: come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. E il versetto 17 dice così: infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Vedete, la vita è stata data per poter regnare. Ora, o regni tu nella tua vita, o regnerà qualcun altro. O regnerai tu attraverso Gesù Cristo, o regnerà qualcun altro. O regnerà la grazia di Dio nella tua vita, o regnerà il peccato nella tua vita. O regnerà la giustizia di Dio nella tua vita, o regnerà la disubbidienza nella tua vita. E vedete, tutto questo è una scelta che dobbiamo fare noi. Noi veniamo da una vita, prima di conoscere il Signore, dove il peccato ha regnato e dove un nemico ha regnato nella nostra vita. Comprendete? Noi veniamo da una vita in cui altri hanno regnato per noi, altri hanno regnato al nostro posto e abbiamo... Quindi la Bibbia, vedete qua, parla di, del concetto di regnare, ok? Ora guardate insieme a me, tenete il segno su Romani al capitolo 5 e leggiamo insieme Matteo, andiamo un attimo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 12. Matteo 12, dal versetto 22. Allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì, sicché il cieco e muto parlava e vedeva. E tutte le folle si stupivano e dicevano: non è costui il figlio di Davide? Ma i farisei, udito ciò, dicevano: costui caccia i demoni solo per virtù di Beelzebub, principe dei demoni. E Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, e ogni città o casa divisa contro se stessa non può durare. Ora, se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso, come dunque può durare il suo regno? E se io scaccio i demoni con l'aiuto di Beelzebub, con l'aiuto di chi li scacciano i vostri figli? Per questo essi saranno i vostri giudici. Ma se io scaccio i demoni per mezzo dello Spirito di Dio, allora il regno di Dio è giunto fino a voi. Gesù predicava, dice la Bibbia, il Vangelo del regno. Gesù è venuto a parlare del regno dei cieli. E tutto questo, nella vita di Gesù, era centrato su una chiara distinzione tra il regno di Satana e il regno dei cieli. O regna lui, o regno io, diceva Gesù. È una lotta fra due regni. In Romani al capitolo 5 abbiamo visto la differenza: prima regnava il peccato, oggi regna la grazia nella nostra vita; prima regnava la morte, oggi regna la vita eterna nella nostra vita; prima regnava il diavolo, oggi regna Gesù Cristo; prima regnava la disubbidienza, oggi regna la nostra giustizia. Di che cosa stiamo parlando questa sera? La Bibbia dice al versetto in Romani 5,17, quello che abbiamo letto, dice: molto di più coloro che hanno ricevuto l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita. Come si può veramente regnare in questa vita? Che significa regnare? In Romani 5, al versetto 21, quello che abbiamo letto poco fa, l'ultimo versetto, dice: infatti come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia. Dì alla persona accanto a te: che la grazia regni nella tua vita. Diglielo: che la grazia regni nella tua vita. La grazia deve regnare nella tua vita. E dice qua al versetto 21: la grazia regni per la giustizia. Che significa che la grazia deve regnare per la giustizia? Vi è mai capitato di leggere la Bibbia e non capirla?
Sì, sì.
Sempre. A meno che lo Spirito Santo non ti dà rivelazione, certe cose non le puoi capire, vero o no? O quantomeno io a volte sono cose che io leggo e dico: non l'ho capito. Allora lo rileggo. Dico: Signore, non l'ho capita. Signore, me la spieghi? La leggo e non la capisco. Dico: va bene, la tengo là. Tanto so che prima o poi arriverà il momento in cui lo Spirito Santo mi parlerà e mi illuminerà. Quindi se non capisci certe cose, non ti scoraggiare, ok? Arriva il momento in cui lo Spirito Santo ti illumina e ti dà rivelazione di quello che ancora non hai capito. Ora, lo Spirito Santo ci, sicuramente in questo tempo ci sta dando una rivelazione più grande per quanto riguarda la grazia di Dio e la giustizia di Dio. La sua grazia e la sua giustizia. Qual è la differenza? Perché queste due cose la Bibbia ci dice che devono camminare insieme? La grazia deve regnare per la giustizia. La grazia è ciò che Dio ha fatto con te e fa continuamente per te, ok? Che noi non abbiamo meritato, non lo meritiamo e non lo meriteremo mai. La giustizia di Dio invece è ciò che Dio, è dove Dio ti ha posizionato. La grazia di Dio ti ha strappato dalle tenebre, ti ha strappato dalle grinfie del peccato. E la grazia di Dio oggi esalta la giustizia di Dio, perché Lui non solo ti ha tirato fuori dalle grinfie del nemico, dal peccato, dalle tenebre, Lui non ti ha lasciato andare in un deserto, Lui ti ha posizionato davanti al trono di Dio. La Bibbia dice che siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo, è vero o no? Siamo seduti nei luoghi celesti, dice la Bibbia, al di sopra di principati, potestà, potenze, signorie. Noi abbiamo una posizione nel mondo spirituale. Tu hai un indirizzo su questa terra? Ognuno di noi ha un indirizzo. Prende la carta d'identità, c'è il tuo stato civile e c'è un indirizzo. Io voglio che tu sappia stasera che il tuo indirizzo è seduto alla destra del Padre. Questo è il tuo indirizzo, questo è la tua, il luogo dove Lui ti ha posizionato eternamente. Tu non sei là cercando di conservarti il posto come se stessi lavorando al comune. Tu non devi timbrare il cartellino ogni mattina. Non devi dimostrare qualcosa al tuo capo, perché se non rendi e c'è paura che ti licenziano. Perché quella posizione ti è stata data per grazia. Per grazia Dio ti ha dato giustizia. E la grazia deve regnare in favore della giustizia. Cioè, io sono in una posizione e rimango in quella posizione a causa della grazia di Dio. Prima il peccato ha regnato e a causa del peccato ha regnato la morte. Oggi, a causa della grazia, perché sta regnando la grazia, la mia giustizia è piena ed è completa. Cos'è la giustizia di Dio? Ne abbiamo parlato, ne stiamo sentendo parlare. La giustizia di Dio non è quello che dice: Signore, fammi giustizia, perché qualcuno ti ha fatto del male, allora stai chiedendo giustizia. Eh? Perché prima di convertirti chiedevi vendetta, ora che ti sei convertito chiedi giustizia, perché sei diventato più buono. È vero o no? Signore, non ti chiedo vendetta, non lo fare morire, però fallo soffrire un pochettino. Non lo fare morire, ma che si rompa una gamba così almeno capisca, no? Non chiediamo più vendetta, allora chiediamo giustizia a Dio. No, la giustizia non è un termine religioso, è un termine legale, significa essere posizionati in maniera corretta. Noi siamo stati posizionati davanti a Dio, nel trono di Dio. Ecco perché noi non abbiamo bisogno di pregare per entrare nella presenza di Dio. Non abbiamo bisogno di cantare, dai, facciamo quattro canti così entriamo nella presenza di Dio. Noi non possiamo entrare nella presenza di Dio perché Dio ha messo la sua presenza dentro di noi.
Ci muoviamo, ci...
In Lui ci muoviamo, in Lui operiamo, in Lui noi siamo, dice la Bibbia. La grazia di Dio oggi regna nella nostra vita e regna per la giustizia, cioè in favore della giustizia. Noi siamo in una posizione per grazia. Noi non siamo in questa posizione perché preghiamo di più, perché leggiamo di più, perché poi se preghiamo di meno e leggiamo di meno, Dio ci scala di posizione. Noi abbiamo questo concetto. Noi abbiamo ancora persone che dicono, pastore, prega per me perché a te il Signore ti ascolta. Perché tu hai l'unzione. Perché lui è l'unto dell'Eterno, quello è il servo dell'Eterno.
Siamo tutti quanti.
Eh? No, noi abbiamo questo concetto ancora nella nostra mente, è vero o no? Che riteniamo alcuni più importanti di altri, ma grazie a Dio, la grazia di Dio ci fa diventare tutti uguali. Abbiamo ruoli diversi, abbiamo compiti diversi, ma abbiamo tutti la stessa dignità. Amen. Ecco perché è possibile essere sottomessi gli uni agli altri. Perché quando si parla della sottomissione si cita solo quel versetto. State sottomessi ai vostri conduttori perché egli dovranno rendere conto per le anime vostre. Ma non si cita mai il versetto siate sottomessi gli uni agli altri. Siamo bravissimi a predicare su un verso e siamo straordinari a non predicare sugli altri perché non ci conviene. Comprendete quello che vi sto dicendo? In Cristo Gesù, chi ha un ministero può essere sottomesso all'ultimo arrivato, se quell'ultimo arrivato ha una parola di sapienza da parte di Dio. No, perché il ministro dice, no, io ho la sapienza, io so le cose, Dio parla con me. Ma uno? No, Dio parla con i suoi figli. Dio non parla con i ministri, Dio parla con i suoi figli, perché lui è padre. E il padre non ha ministri, il padre ha figli. Dio ha creature, il maestro ha discepoli, ma il padre ha figli. Allora il padre parla con i suoi figli, grazie a Dio. Il Signore mi ha detto di dirti, oh Signore mi parla a me, non ti preoccupare, non ci sono un sciariato con il Signore. Non sono bisticciato con Dio, a me il Signore mi parla. A me mi arrivano profezie a volte, ragazzi. E qualche giorno fa mi è arrivata la profezia di uno che diceva ho visto due angeli che ti prendevano e ti buttavano dentro una macina.
Una macina.
E c'era questa ruota che girava e da un lato c'era desolazione e da un altro lato c'era disperazione. Il Signore ti sta abbandonando. Sì. E un fratello continuò a dire, no, perché il Signore mi ha parlato per te. E ho detto, ma il Signore non può parlare con me per queste cose. Ed è chiaro che queste cose non vengono da parte di Dio. È chiaro che Dio non parla in questa maniera. Dio non è un sadico. Un altro che mi ha detto una volta, tempo fa, un paio di anni fa, mi ha detto, una volta quando tu cantavi, gli angeli adoravano. Ora mentre tu canti, gli angeli piangono. Dio sta per prenderti e buttarti in una fossa di desolazione. Belle queste parole profetiche, no? Proprio perché la profezia serve per incoraggiare, edificare, esortare. Oh, ci sta a pennello. Dio parla con i suoi figli. La grazia di Dio ci ha permesso di essere posizionati davanti al nostro Padre Celeste. Noi abbiamo una posizione di dignità al di sopra di principati e potestà, e fa pure rima. Alleluia. La grazia deve regnare. Cos'è la grazia? La grazia è qualcosa che Dio fa nella tua vita e che tu non meriti. La grazia di Dio è qualcosa che Dio continuamente fa e che noi non meritiamo. Sapete, noi veniamo da un principio che in un modo o in un altro pensiamo che abbiamo ricevuto la salvezza per grazia, però poi ce la dobbiamo meritare,
mantenere.
La dobbiamo mantenere per opere. La riceviamo per dono di grazia, ma poi la dobbiamo mantenere per opere. E sapete cosa succede? Molti cristiani vivono la loro vita cercando continuamente di salvare loro stessi. E invece di vivere la loro vita cercando di testimoniare della grazia di Dio, vivono la loro vita cercando di conquistare qualcosa che non gli sarà mai tolto.
Grazie vuol dire grazie.
Se è per grazia, è per sempre. Se è per sempre, è eterno. Significa che Dio non ha sbagliato con te. Dio non si è mai pentito di averti amato. Dio non si è mai pentito di averti donato la salvezza. Dio non si è mai pentito di averti perdonato. Dio non si è mai pentito di essersi fatto conoscere nella tua vita. Dio non si è mai pentito di aver messo sul tuo cammino qualcuno che ti ha parlato di Lui. Allora questa grazia ci è stata data e questa grazia ci ha messi e ci ha posizionati in maniera corretta. Ora la grazia deve regnare. Ma dov'è che regna la grazia? E la grazia regni per la giustizia. Dov'è che deve regnare la grazia? Dentro di noi. Noi dobbiamo permettere alla grazia di Dio di regnare nella nostra vita. Cioè, regnare significa che la grazia ha la prima e l'ultima parola. La grazia non è una dottrina, l'abbiamo sentito tante volte, la grazia è una persona. La grazia è Gesù Cristo. La legge è stata data attraverso Mosè, ma la grazia è venuta. Amen. La legge è stata data, ma la grazia è venuta in Gesù Cristo. La grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini, dice la Bibbia. La grazia deve regnare nel nostro cuore.
Dobbiamo sapere ospitare e albergare.
No, no, abita dentro di noi già. Gesù abita dentro coloro che hanno creduto in Lui, è vero o no? Gesù abita in noi, Gesù vive in noi. Ma dobbiamo permettergli di regnare, perché ci sono volte in cui noi non ci sentiamo degni, è vero o no? Dove non ci sentiamo pronti, non ci sentiamo preparati, non ci sentiamo abbastanza santi. E poi si ci mettono pure quelli che dicono non sei pronto abbastanza, non sei santo, non sei dedicato, non sei santificato abbastanza, ma ucciditi. Quando è che saremo abbastanza santi? Ditemi. Quando è che saremo abbastanza pronti? Quando è che saremo abbastanza preparati, abbastanza consacrati per fare l'opera di Dio? Perché diciamo, poi quando mi leverò questo vizio, allora sì che potrò servire Dio. E sono come quelli che dicono, quando mi sposerò, oh allora sì che potrò servire Dio. Oh, quando avrò uno stipendio, sì che potrò servire Dio. Oh, se solo mi trasferissi, io sì che potrò. E rimandiamo, perché in realtà siamo vigliacchi. E non vogliamo assumerci le nostre responsabilità. È vero o no? Ecco perché la grazia deve regnare, perché la grazia ti dice... sei pienamente e perfettamente amato e quindi sei abile. Perché quando tu sei debole, allora sei veramente forte, perché la mia grazia ti basta ed è sufficiente. Tu non sei capace per le tue abilità, è la grazia di Dio in te che ti rende abile. Quante volte, ditemi se sbaglio, io posso testimoniare non decine, non centinaia, migliaia di volte in 26 anni, dove tutto volevo fare quel giorno, tranne che cantare. mi ero acchiappato con mia moglie, avevo litigato con i miei figli, ero scoraggiato perché dovevo pagare le bollette, non avevo soldi, si era rotta la macchina. Sapete quei momenti dove non è che non vuoi cantare, tu ti vuoi sviare, gli vuoi dire: Signore, dammi un permesso di un paio d'ore per favore. Quante volte siamo andati in comunità, abbiamo fatto qualcosa, abbiamo testimoniato a qualcuno, abbiamo pregato per qualcuno, mentre avevo bisogno che qualcuno pregasse per noi, e le persone ricevevano. Com'è possibile? Ti metti a cantare e ti esce una voce angelica, l'unzione di Dio, la gente che piange per terra, che sente la presenza di Dio, e tu che vuoi morire, tu che vuoi scomparire perché ti senti lontano da Dio, e in quel momento senti Dio che si sta servendo di te in maniera potente. No? E tu dici: Dio, ma com'è che fu? Ieri che mi sentivo bene non è successo niente, oggi che mi sento uno schifo sta succedendo, c'è un risveglio. E il Signore dice sempre: è la mia grazia, non è per i tuoi meriti, sono i miei meriti, non è il tuo stato d'animo, è la mia unzione. Amen. Che la grazia di Dio regni. Perché quando la grazia di Dio regna, noi riusciamo a vivere nella giustizia. La giustizia. Io sono giusto per il sangue di Gesù Cristo nella mia vita. Io sono stato perdonato, totalmente, eternamente amato, perché Gesù mi ha messo in questa posizione e nessuno me la toglie, nessuno mi può fare le scarpe. Non c'è il collega accanto che prenderà il mio posto. Dio non è un datore di lavoro, il regno di Dio non è un'azienda, è vero o no? A volte si fa a gara anche all'interno delle comunità per chi vuole prendere il posto di lavoro. Lasciami il microfono, c'è la corsa al palco, al pulpito, al microfono, al ministerio, mentre la chiesa non è un'azienda, non è un business. È il regno di Dio basato sull'amore, è basato sulla grazia, è basato sulla fedeltà di Dio nella nostra vita. Quando noi siamo infedeli, egli rimane fedele. Perché? Perché non può rinnegare se stesso. Dio ti ha messo in una posizione, non può più cambiarla. La grazia regni a favore della giustizia. Quando è che tu sai di essere ciò che sei? Che? Posso scaldare. Io sono quello che sono, dice Paolo. Per la grazia di Dio, io so chi sono. Questa è la giustizia. Io so chi sono, perché la grazia di Dio non è stata vana in me. Amen? Io so che valore ho nella presenza di Dio. Io so quanto valgo davanti al Signore. E voglio chiederti: conosci veramente il tuo valore davanti a Dio? Sai quanto vali tu veramente davanti a Dio? Il valore di qualcosa noi lo comprendiamo nella misura in cui una persona è disposta a uscire tot somma di denaro. È vero? Il valore di una cosa come si misura? Da quanto costa? È vero o no? Se una persona, guardate quando si fanno le aste, c'è un'asta, ci sono dei pezzi rari, dei pezzi di valore, no?
Aumenta sempre.
E una persona che realmente tiene a quella cosa, anche se il prezzo monta, darà sempre un pezzo più alto, sempre un prezzo più alto, finché non fissa il prezzo e paga. Ora, qual è il prezzo che Dio ha pagato per averci? Il sangue di Gesù. Comprendiamo quanto valiamo davanti a Dio? E io mi sorprendo, io mi sciocco a volte come nelle nostre comunità si riesca a parlare di un Dio che per benedirti devi digiunare, devi fare riunioni di preghiera e veglie di preghiera, ti devi mettere in ginocchio, ti devi sprecare a terra, devi andare in comunità, devi dare la decima e devi essere sottomesso, devi essere presente a tutte le riunioni e forse Se Dio si sveglia con il piede giusto, forse ti benedirà. Mizzico, però attenta a non sbagliare, perché il giudizio è dietro la porta. Vediamo, abbiamo l'immagine di questo Dio che per punirti, appena ci pensi, Dio ti punisce. Però per chiedere una benedizione, quanto devi sudare? È vero o no che ci è stato presentato un Dio così?
E proprio per questo stasera, quando stavamo pregando nella mente Geremia 3:15,
che dice?
Che dice: vi darò pastori secondo il mio gusto, che vi pasceranno e vi adoreranno.
Amen.
Che mamma ha cambiato proprio e si cospe, parecchi pastori.
Quindi quanto è importante comprendere qual è la nostra posizione davanti a Dio, come ti considera Dio, come ti considera papà. Pensi che Dio non si prende cura di te? Pensi che ti stia lasciando semplicemente a vivere così? Sì, va bene, ti ho strappato dal peccato, però ora per favore fatti i fatti tuoi, pensaci tu, perché io ho da fare con il terzo mondo, ho da fare con gli altri. E non crediamo, cioè ringraziamo Dio per quello che ha fatto 2000 anni fa e per come ci ha salvato, ma non riusciamo a vivere una vita da giusti. Ringraziamo Dio per la salvezza, ma non riusciamo a realizzare la giustizia. Perché in un modo o in un altro siamo grati a Dio per qualcosa che solo Lui poteva fare, però oggi non ce la faccio a vivere a quello standard. E continuiamo a relazionarci con Dio con le nostre opere, senza renderci conto.
Chi è?
Senza renderci conto di quanto Dio ci ama. Viviamo nella salvezza, ringraziamo Dio per la salvezza, ma non riusciamo a realizzare che siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo e che siamo chiamati a regnare in questa vita. Stiamo ancora facendo regnare il dubbio, facciamo regnare l'ansia, facciamo regnare le paure, facciamo regnare il terrore
di sbagliare,
perché chissà che Dio si possa riprendere le benedizioni che ha dato. Perché l'Eterno ha dato e l'Eterno ha tolto. Ma Dio non toglie quello che Lui ti dà. Dio non ti toglie quello che Lui ti dà. È il ladro che viene per rubare, uccidere e distruggere. Gesù è venuto per dare vita e vita. A quanti Gesù ha detto: ti guarisco, però stai attento, perché se non cammini bene ti leverò la guarigione. A quanti l'ha detto Gesù?
A nessuno.
A quanti Gesù ha liberato da demoni e ha detto: però stai attento a come cammini, guarda che se non dai la decima qualche demone ritorna. A quanti l'ha detto Gesù? A quanti?
Nessuno.
Neppure uno. Atti 10:38. La Bibbia dice di come lo Spirito Santo ha unto, come Dio ha unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazaret, ed egli è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. Gesù non ha mai negato una guarigione, non ha mai negato una liberazione, non ha mai negato una benedizione, mai, e non ha mai, come si dice? No, ricattato qualcuno, mai.
Non mette condizioni a dire.
Non ci sono condizioni e non ci sono ricatti. Non ci sono ricatti,
e nemmeno compromessi.
Qua, vediamo.
Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato.
E cos'è questo?
Solo chi l'ha creduto.
Ah, questa è una condizione per la salvezza.
Per la salvezza. Certo, punto, certo, basta,
certo. In questo senso sì, ho capito cosa vuol dire.
Certo.
L'unica
cosa.
Esatto. L'unica
basta
cosa
che è,
dice, se tu credi, oltretutto addirittura Dio ci lascia liberi.
C'è sempre,
no? Ci lascia liberi. Se tu credi, tu sarai salvato. Ok? Ma a Dio è ricattato mai qualcuno? Eh? Ha minacciato mai qualcuno?
E perché disse avvicinare la peccatrice? Va, donne, non peccare più.
Qua ti volevo dire. Perché pensavo che stesse parlando lei, però stavo aspettando che qualcuno lo uscisse fuori. Giovanni 8, lo leggiamo? O sicuramente ce lo ricordiamo. Ok. A cosa si riferiva Gesù?
Che non ti accade di peggio.
Cos'è
di peggio? Dice, ma ci sto io qua.
È
salvato. Poi dopo, se tu
ricordi,
io non ci
sarò in quello.
Cos'è di peggio?
È di peggio.
La
uccidevo io.
No? Ok, quindi non ha niente a che fare con la salvezza.
In quel caso là no.
Nell'unico caso. Oltretutto, la cosa incredibile che a volte ci dimentichiamo e che è la parte fondamentale, che quella donna non era andata da Gesù di solito spontaneo.
No,
vi rendete conto che Gesù perdona pure i peccati di quelli che non vogliono essere perdonati? Hai mai sentito predicare in questa maniera su una donna adultera? Non credo. Perché quella donna fu trascinata per i capelli, perché questa era adultera, fu trascinata per i capelli ai piedi di Gesù.
E viene Gesù.
Solo la donna e l'uomo lo lasciarono andare.
L'uomo dove era? Questo era.
Probabilmente l'uomo era uno dei quei colleghi dei farisei.
Gesù gli disse non beccare più.
La donna disse, donna, dove sono quelli che ti accusano? Dove sono quelli che ti condannano? Signore, nessuno è rimasto. Nessuno mi ha condannato. E Gesù ha detto, neppure io ti condanno. Va
e
non peccare più. Affinché non ti accada di peggio, cioè Paccamora, oggi ti ho salvato la vita dalla lapidazione, ma da domani vuoi. Ma là non ha a che fare con la salvezza,
la salvezza, okay? Della vita.
Là sta parlando, Gesù gli sta parlando della vita fisica, cioè perché erano sotto la legge di Mosè. Okay. Ma ti rendi conto, ci rendiamo conto che Gesù ha perdonato una donna che neanche ha chiesto perdono. La donna adultera non ha chiesto perdono.
Si credeva di essere in una condizione perdonata.
Ok? Qualunque sia la condizione del cuore di quella donna, una cosa che ci sorprende è che dice la Bibbia, dove è la misericordia di Dio. Dice Giacomo una cosa bellissima, dice la misericordia di Dio trionfa sul giudizio. Non è straordinario che Gesù addirittura perdona qualcuno che neanche gli chiede perdono? Scusate, vi faccio un'altra domanda e qua vi metto un po' in crisi. Chi nella Bibbia ha chiesto mai perdono nel Nuovo Testamento? No, di persone vere, non nelle parabole. Gesù è l'unico che ha chiesto perdono per i peccati.
Padre,
perdona loro perché non sanno quello che fanno. Gesù, quando ci ha perdonato, non l'ha fatto perché noi gli abbiamo chiesto perdono, perché il perdono di Dio è stato offerto gratuitamente per tutta l'umanità. Ecco perché per essere salvati bisogna solo credere. Ecco perché l'unico peccato vero che porta all'inferno
è non credere.
È il non credere.
Credere
in Gesù. Che Gesù ha detto, parlando allo Spirito Santo, quando verrà lui, egli convincerà il mondo di peccato. E poi spiega di peccato perché? Perché non credono in me. Qual è il peccato più grave che tu possa fare stasera?
Non credere.
Il non credere nella sua grazia. Vedete, il Vangelo è una delle cose più semplici che esistono sulla faccia della terra e noi abbiamo l'unzione per complicarlo. Noi abbiamo un'abilità proprio per complicarci la vita. Siamo bravi. E non siamo noi che ispiriamo il diavolo. Perché neanche il diavolo ci arriva. Capite? Il diavolo non ci arriva a tale altezza, a tale complicatezza nelle cose. Il diavolo sente i nostri scossi e dice... È vero, ci rendiamo conto di quanto è semplice il Vangelo? Ci rendiamo conto di quanto è semplice il Vangelo? Pietro ha chiesto perdono quando ha rinnegato Gesù? Sì o no?
No, no.
Pietro ha chiesto perdono quando ha rinnegato Gesù?
No, no.
Dice la Bibbia che andò e pianse amaramente. Ma quando si trovò davanti a Gesù, gli ha chiesto perdono? Quando Gesù gli ha detto, mi ami tu? Io, se fossi stato io, ero là prostrato e dice, perdonami. Non guardarmi neanche, perdonami. Mi ami tu? E Pietro fa, Signore, tu lo sai che io ti amo. E Gesù gli fa, puh, cosa pietosa. Ha detto così Gesù? Perché noi questo pensiamo che lui faccia. E vabbè, ma non è buono che tu rispondi così. Non so se forse è buono, prenditi un tempo. Se fossimo stati noi Gesù, avremmo detto, siediti all'ultimo posto della comunità, non devi testimoniare, non evangelizzare, non pregare per le persone, lascia che Dio ti riabiliti un pochettino. No, Gesù che cosa gli ha detto? Mi ami tu? E Pietro ha risposto, Signore, tu lo sai che io ti amo. E Gesù gli ha detto, pasci i miei agnelli. Oh, se fosse così nelle nostre comunità. Il perdono di Dio, riabilitazione immediata nella posizione che Dio ha stabilito per te. Amen. Riabilitazione immediata, istantanea. Tre volte Pietro l'aveva rinnegato, tre volte Gesù gli ha fatto la domanda. E per tre volte Pietro ha risposto, non perché Gesù ne aveva bisogno, ma perché Pietro aveva bisogno di rispondere per tre volte, ti amo, ti amo, ti amo. Quante volte gli ha chiesto perdono? Perché? Perché Gesù conosce quello che c'è nel tuo cuore. Amen. La grazia, concludo con questo, la grazia regni la grazia a favore della giustizia. La giustizia è quella posizione che Dio ti ha dato, è quella posizione nella quale Lui ti ha messo. Tu sei seduto nei luoghi celesti con Cristo al di sopra. Quando tu parli, quando tu agisci, quando tu ti muovi, quando tu preghi, quando tu intercedi, quando tu prendi autorità, quando tu predichi, quando tu testimoni, quando tu combatti, tu combatti da quella posizione di autorità. Amen? Da quella posizione di giustizia. Perché non fosse così, nessuno di noi potrebbe neanche alzare lo sguardo. Perché se io posso pregare è per grazia. Perché se io posso prendere l'autorità sul diavolo è per grazia. Perché se io posso testimoniare ad altri dell'amore di Dio è per grazia. Non è per i miei meriti. E mai lo sarà. La sua grazia è sufficiente per ogni cosa nella vostra vita. Che la grazia di Dio regni nella vostra vita, fratello. Che la grazia di Dio regni. Che la grazia di Dio abbia sempre l'ultima parola. Quando devi trattare con qualcuno con il quale hai avuto problemi, faccia silenzio. Quando tu devi trattare con qualcuno con il quale hai avuto problemi, qualcuno che ti ha fatto del male, e vorresti prenderti le tue rivincite, vorresti prenderti le tue vendette, vorresti fargliela pagare, o quantomeno dire faccio cuocere nel suo brodo, lascia che la grazia di Dio abbia l'ultima parola, perché come Dio ha perdonato voi, perdonate chi vi fa del male. Amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, benedite chi vi maledice e fate del bene a quelli che vi fanno del male. Questo è il modo come possiamo esprimere il carattere del nostro Padre Celeste, che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, fa splendere il sole sui buoni e sui malvagi. Amen. Alleluia. C'è qualcuno che vuole accettare Gesù? Ah? È molto difficile. È molto difficile. No, non è difficile. Tina, non è difficile. Diciamo che è impossibile. Perché umanamente parlando non è possibile. Gesù non ti chiede di fare cose, neanche cose difficili. Bimbi, parlate. Gesù non ti chiederà mai di fare cose difficili. Perché se fosse difficile, dice, mi sono sforzato e ce l'ho fatta. L'amore e il perdono è qualcosa di soprannaturale, perché non sei tu, è l'amore di Dio in te, non sei tu, è Cristo in te che fa, che ama, è Cristo in te che perdona. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me, è Lui che ama attraverso di me, è Lui che perdona attraverso di me, è Lui che è testimone, è Lui che predica, è Lui che prega per i malati, è Lui che caccia i demoni attraverso di me. Questo è vivere il regno di Dio, non noi, ma Lui, ed è per grazia. Quando siamo deboli, allora siamo veramente forti. E la nostra forza sta nel riconoscere la nostra debolezza. La nostra forza sta nell'andare davanti a Dio e dire, non ce la faccio, solo tu puoi farlo, perché se fosse per mia... Se fosse per me, ma siccome tu abiti in me, allora ogni cosa è possibile. Alleluia. Ogni cosa è possibile a chi crede. Amen. Andiamo a pregare un attimo. Alziamoci in piedi, dai.